Una caccia.
È un branco di 6 o 7, mi dice il signor Carlos Eugenio, mettendo in mostra nel sorriso soddisfatto una dentiera così smagliante che mi viene fatto di pensare che se la sia costruita da solo con avorio di capodoglio. Il signor Carlos Eugenio ha 70 anni, è agile e ancora giovanile. È mestre baleiro, che alla lettera significa mastro baleniere, ma in realtà è il capitano di questa piccola ciurma e ha potere di decisione assoluta su ogni operazione della caccia. La lancia a motore che guida la spedizione è di sua proprietà. È una vecchia barca di una decina di metri che lui manovra con economia e disinvoltura. E anche con calma. Tanto, mi dice, le balene stanno sguazzando e non scapperanno. Ha lasciato aperto il contatto radio con l'osservatore che si trova su un faro dell'isola e che ci guida con voce monotona e leggermente ironica, mi pare. «Un po' più a destra, Maria Manuela», dice la voce stridente. «Stai andando dove ti pare». Maria Manuela è il nome della barca. Il signor Carlos Eugenio fa un gesto di stizza, ma ride ancora. Poi si rivolge al marinaio che è con noi. Un uomo magro e svelto, quasi un ragazzo, dagli occhi immobilissimi e la carnagione scura. «Guardiamo da noi», decide, e spegne la radio. Il marinaio si arrampica agilmente sull'unico albero della barca e si appollaia sul trespolo della sommità, incrociando le gambe. Anche lui indica a destra con la mano. Per un momento penso che le abbia avvistate, ma ignoro la semiologia dei balenieri. Il signor Carlos Eugenio mi spiega che la mano aperta con l'indice in alto significa balene in vista e l'avvistatore non ha fatto questo cenno. Butto uno sguardo alla scialuppa che stiamo trainando. I balenieri sono tranquilli, ridono e parlano fra loro, ma le parole non arrivano fino a me. Sembra che stiano facendo una gita. Sono in 6 e stanno seduti sulle tavole stese di traverso sulla barca. L'arpioniere, invece, sta in piedi e sembra seguire con attenzione i gesti del nostro avvistatore. È un uomo con una enorme pancia e la barba folta. È giovane, non deve avere più di 30 anni. Ho sentito che lo chiamano Ciapreto, cioè tè nero, e fa di mestiere lo scaricatore nel porto di Orta. Appartiene alla cooperativa baleniera di Faial e mi hanno detto che è un arpioniere di eccezionale abilità. Mi accorgo della balena quando essa è a non più di 300 metri. Una colonna d'acqua che spruzza contro l'azzurro come quando si rompe una tubatura nella strada di una grande città. Il signor Carlos Eugenio ha spento il motore e la lancia continua a marciare per inerzia verso quella curiosa forma nera che pare un'enorme bombetta sull'acqua. Nella scialuppa i balenieri si stanno preparando in silenzio alle operazioni di attacco. Sono tranquilli e svelti, risoluti, sanno a memoria i gesti da compiere. Remano con bracciate vigorose e pausate. In un attimo sono lontani, compiono un giro largo. Puntano sulla balena di fronte per evitare la coda e perché se l'avvicinassero dai lati sarebbero esposti ai suoi occhi. Quando sono a un centinaio di metri, tirano i remi in barca e alzano una piccola vela triangolare. Tutti manovrano vela e corde. Solo l'arpioniere è immobile sulla punta della prua. In piedi, con una gamba flessa in avanti e l'arpione imbracciato come se lo soppesasse, aspetta con concentrazione il momento propizio, quello in cui la barca sarà abbastanza vicina da consentirgli di colpire un punto vitale, ma abbastanza lontana per non essere investita da un colpo di coda del cetaceo ferito. In pochi secondi tutto si compie con stupefacente rapidità. La barca fa una sterzata improvvisa, mentre l'arpione sta ancora descrivendo in aria la sua parabola. Lo strumento di morte non viene scagliato dall'alto in basso, come mi aspettavo, ma dal basso in alto, come un giavellotto. Ed è l'enorme peso del ferro e la velocità della ricaduta a trasformarlo in un proiettile micidiale. Quando l'enorme coda si alza e frusta prima l'aria e poi l'acqua, la scialuppa è già lontana. I rematori hanno ripreso a remare con furia e uno strano gioco di funi, che finora si svolgeva sotto l'acqua e che io non avevo visto, mi fa capire all'improvviso che anche la nostra lancia è collegata all'arpione, mentre la scialuppa baleniera ha mollato il suo cavo. Da un cesto di paglia posto in una cunetta nel mezzo della lancia comincia a srotolarsi una grossa fune che sfrigola guizzando in una forcella della prua, mentre il marinaio tuttofare provvede a rifrigerarla con un secchio d'acqua affinché non si laceri per l'attrito. Poi il cavo si tende e noi partiamo di scatto, con un balzo, dietro alla balena ferita che fugge. Il signor Carlos Eugenio regge il timone e mastica il mozzicone di una sigaretta. Il marinaio, dalla faccia di ragazzo, sorveglia preoccupato i movimenti del capodoglio. Regge in mano una piccola ascia affilata, pronto a recidere il cavo nel caso che il cetaceo si inabissi, perché ci trascinerebbe con sé sott'acqua. Ma la corsa affannosa dura poco, forse neppure un chilometro. La balena si ferma di botto, come esausta, e il signor Carlos Eugenio deve azionare l'elica al contrario affinché l'inerzia della spinta non ci faccia finire addosso al cetaceo immobile. «Lo ha preso bene», dice con soddisfazione, e mette in mostra la sua scintillante dentiera. Quasi a conferma della sua affermazione, la balena, fischiando, solleva completamente il capo e respira. E il getto che sibila per aria è rosso di sangue, sul mare si allarga una pozza vermiglia e un pulviscolo di gocce rosse portato dalla brezza arriva fino a noi e ci sporca il viso e i vestiti. La scialuppa dei balenieri si è accostata al fianco della lancia. Ciapreto butta sul ponte i suoi strumenti e poi sale su con un'agilità veramente insospettata per un uomo della sua corporatura. Capisco che vuole portare l'attacco successivo dalla lancia, ma il maestre non sembra d'accordo. Ne segue una confabulazione concitata dalla quale il marinaio col viso da ragazzo si tiene fuori. Poi, evidentemente, Ciapreto ha la meglio. Si piazza a prua nella sua posizione di lanciatore di giavellotto. Ora ha cambiato l'arpione, con uno strumento di analoghe dimensioni, ma dalla punta affilatissima, a forma di cuore allungato come una alabarda. Il signor Carlos Eugenio avanza col motore al minimo. Ci dirigiamo sulla balena che respira immobile nella pozza di sangue, mentre la sua coda, inquieta, schiaffeggia l'acqua con movimenti spasmodici. Questa volta lo strumento di morte cala dall'alto verso il basso, scagliato obliquamente, e trafigge la carne molle come se fosse burro. Un tuffo. La grossa mole sparisce agitandosi sott'acqua. Poi affiora di nuovo la coda, impotente e penosa, come una vela nera. E infine il grosso capo emerge. E ora sento il grido di morte. Un lamento acuto come un sibilo, stridente, struggente, insostenibile. La balena è morta, galleggia immobile. Il sangue coagulato forma un banco che pare corallo. Non mi ero accorto che il giorno era alla fine e il crepuscolo che cala mi sorprende. Tutto l'equipaggio è occupato con le operazioni di rimorchio. Viene praticato frettolosamente un foro nella pinna della coda e vi passano un cavo con un bastone che fa da fermo. «Siamo a più di 18 miglia al largo», mi dice il signor Carlos Eugenio. «Ci vorrà una notte intera per rientrare. È un capodoglio sulle 30 tonnellate e la lancia dovrà andare a passo molto ridotto». In una curiosa cordata marina guidata dalla lancia e chiusa dalla balena, ci dirigiamo verso l'isola di Pico, alla fabbrica di São Roque. In mezzo c'è la scialuppa dei balenieri e il signor Carlos Eugenio mi invita a trasferirmici, perché così potrò riposare un po'. Il motore della lancia, sottoposto a un grande sforzo, fa un baccano infernale e sarebbe impossibile dormire. Ci accostiamo per il trasbordo e anche lui viene con me. Affida la guida della lancia al giovane marinaio e a due rematori che prendono il nostro posto. I balenieri mi allestiscono un giaciglio vicino al timone. È calata la notte e sulla scialuppa hanno acceso due lanterne a petrolio. I pescatori sono sfiniti dalla stanchezza, hanno un volto tirato e serio che la luce delle lanterne rende giallastro. Issano la vela per non essere un peso passivo che grava sullo sforzo della lancia. Poi si sdraiano alla rinfusa sull'impiantito e cadono in un sonno profondo. Ciapreto dorme a pancia all'aria e russa sonoramente. Il signor Carlos Eugenio mi offre una sigaretta e mi parla dei suoi due figli che sono emigrati in America e che non vede da 6 anni. «Sono tornati una sola volta», mi dice. «Forse torneranno l'estate prossima. Vorrebbero che andassi da loro, ma io voglio morire qui, a casa mia». Fuma lentamente e guarda il cielo stellato. «Ma lei perché ha voluto partecipare a questa giornata?» mi chiede. «Per semplice curiosità». Indugio, pensando alla risposta. Vorrei rispondergli la verità, ma mi trattiene il timore che possa essere offensiva. Lascio penzolare una mano nell'acqua. Se allungassi il braccio, potrei quasi toccare l'enorme pinna dell'animale che stiamo rimorchiando. «Forse perché siete in estinzione entrambi», alla fine gli dico a bassa voce. «Voi e le balene, credo che sia per questo». Probabilmente si è addormentato, non replica nulla. Ma fra le dita gli brilla ancora la brace della sigaretta. La vela schiocca in maniera lugubre. I corpi immobili nel sonno sono piccoli mucchi scuri e la scialuppa scivola sull'acqua come un vascello fantasma.